Cari benvenuti, cerco di provare il microfono prima per vedere se va bene. Mi sentite tutti? Se sentite bene vi auguro il benvenuto. Gioisco con voi che ci siano diverse persone, tante persone interessate, soprattutto a questo tema che ci occuperà in questo fine settimana. Un tema profondamente attuale, un tema importantissimo. La scienza dello spirito ci consente di dire cose che forse senza questa scienza non è possibile dire. Quindi direi che comincerò subito a entrare dentro alla materia, anche perché ho intenzione questa sera di buttarvi tutte le cose pericolose, siccome non c'è dibattito questa sera, per risparmiare per domani le cose meno pericolose. Il tema che ci occupa questa sera è il bene umano e il male specifico del nostro tempo. La prima affermazione che vorrei alla base, a fondamento di tutte le riflessioni che vi proporrò in questi giorni, suona così: il bene umano è l'uomo stesso. Il bene umano è l'essere umano nella sua pienezza. Poiché noi viviamo in un mondo dell'umano e non conosciamo altro mondo che quello dell'umano, poiché ogni supposto mondo extraumano non può essere che una astrazione inesistente, senza alcuna base esperienziale, resta il fatto che l'uomo deve restare antropomorfico e non può e non vuole e non deve superare l'antropomorfismo. In altre parole, in un mondo umano non si tratta mai di uscire dall'umano, di andare al di là dell'umano, ma di restare nell'umano per coglierne la pienezza, per coglierne la positività, per coglierne la profondità. E segue subito come antitesi fondamentale, come ipotesi contro ipotesi di lavoro per questi giorni. Prendete le mie riflessioni come provocazioni a pensare. Ho intenzione di offrirvele tante in questi giorni. Il male è tutto ciò che rende l'uomo meno umano. Quindi il male è il disumano. Anche per il male, per ciò che è moralmente umano, moralmente male, l'unico criterio è l'essere umano stesso. L'essere umano è il criterio del bene morale e l'essere umano è l'unico criterio possibile e anche reale che ci sia del male. Si tratterà in questi giorni di cogliere l'umano proprio nella sua pienezza dai più svariati punti di vista e in contrasto di cogliere il disumano, di cogliere ciò che è meno umano, di cogliere ciò che rappresenta carenze, mancanze dentro all'umano, da sempre nuovi punti di vista. Proprio perché le sfaccettature, le dimensioni dell'umano sono infinite e quindi le possibili omissioni dell'umano sono infinite. E quando passiamo da queste affermazioni di fondo alla fenomenologia concreta, è chiaro che la fenomenologia concreta ha risvolti infiniti. Cercherò in questi giorni di muovermi avanti e indietro tra riflessioni maggiormente di principio, che sono molto importanti, proprio perché l'uomo d'oggi cerca orientamenti di pensiero, altrimenti si perde nella complessità del quotidiano, però non vorrei perdere di vista l'altro polo, che è quello di riferirsi o di esemplificare, diciamo, questi grandi principi in base a fenomenologia concreta. Questa sera si tratterà magari un pochino maggiormente di porre le basi metodologiche e poi domani e dopodomani forse anche sempre di più la parte fenomenologica. Stiamo dicendo che se il bene umano è l'essere umano stesso nella sua pienezza, ciò significa che il bene umano non può mai essere più dell'uomo, non può mai essere oltre l'uomo e non può mai essere fuori dell'uomo. Non può mai essere più dell'uomo, quindi non c'è nulla di sovraumano, nel senso che sia più dell'uomo che possa essere reale. Perché nel nostro mondo reale è unicamente ciò che è esperibile dentro all'essere umano e che quindi viene umanizzato. Se c'è qualcosa di non umanizzabile, non è reale, è una pura astrazione, una pura estrapolazione, o se volete una impostatizzazione di qualcosa che nella sua realtà deve venire ritrovata dentro all'umano. Il bene umano non può essere oltre l'uomo e quindi dovremo sempre di nuovo ricordarci che il cosiddetto trascendente rappresenta un grosso fraintendimento del pensiero passato. Il tentativo secolare di intimorire l'uomo, ponendogli di fronte una grandezza trascendente, tutta al di là, tutta oltre l'umano, e questo intimorimento è servito a ritardare in vari modi il cammino e quindi anche il bene, l'esplicarsi del bene umano. E in terzo luogo, stavo dicendo che il bene umano non può essere fuori dell'uomo, non può essere extra umano. E ciò vale anche per il male. Compito non facile di ricondurre anche tutto il male all'umano, perché gli esseri umani soggiacciono spesso alla tentazione di relegare il male a esseri altri oltre che l'uomo. E quindi dovremo umanizzare non soltanto il bene, ma umanizzare del tutto, e quindi in questo senso esorcizzare del tutto anche il male. Avremo il diritto di parlare del male umano unicamente riferendoci alla realtà dell'essere umano e quindi riportarlo dentro all'essere umano, perché un male umano fuori dall'essere umano non esiste, così come non esiste un bene umano fuori o al di là dell'essere umano. Da questo risulta che se ci viene presentato un ideale evolutivo dell'essere umano, supponiamo un ideale divino, o se si parla del divino in quanto ideale, che è molto più in là che non l'essere umano, o supponiamo l'essere chiamato il Cristo come ideale dell'umano. Questo ideale va visto come ideale evolutivo dell'uomo. In altre parole, abbiamo il diritto di parlare di ideale evolutivo dell'uomo unicamente nel senso che questo ideale evolutivo fa parte delle possibilità reali dell'evoluzione dell'uomo. In altre parole, ogni ideale evolutivo che sia veramente umano deve essere insito nelle capacità evolutive reali dell'uomo e quindi deve già far parte potenzialmente, ma realmente, della natura umana. Quindi anche in chiave di ideale evolutivo del bene umano dobbiamo parlare di qualcosa che almeno potenzialmente, ma in modo reale, è già ora umano. Ci chiama verso il futuro proprio perché è in germe, è già dentro di noi. In altre parole, l'essere umano può essere soltanto chiamato a diventare ciò che è. Nessun essere può diventare ciò che non è. In altre parole, dobbiamo ritornare alle categorie aristoteliche e tomistiche fondamentali della potenzialità e della attualizzazione, proprio perché ogni attualizzazione che sia reale, che sia possibile, che sia vera, presuppone una potenzialità insita dentro all'essere in un modo altrettanto reale. Quindi se l'essere divino, se l'essere del Cristo è visto come ideale evolutivo dell'uomo, deve rappresentare la pienezza dell'umano, che viene resa possibile in modo reale all'evoluzione di ogni essere umano. Il passo successivo che vorrei fare questa sera è di affermare che il bene di ogni bene dentro l'essere umano, il bene di ogni bontà è da un lato la libertà e dall'altro l'amore. Vorrei ricondurre tutto ciò che è bene, tutto ciò che è umano, tutto ciò che è pienezza dell'umano dentro all'essere umano, a queste due realtà fondamentali, alla libertà come autoesplicazione dell'essere umano nella sua pienezza, e l'amore consiste nel rendere possibile all'altro la sua autoesplicazione in pienezza. In altre parole, proprio perché nessun essere umano è da solo, proprio perché il mistero dell'umano è un mistero del convivere e della comunione, c'è questo duplice esercizio del bene umano, l'esercizio della libertà che è l'amore di sé e l'esercizio dell'amore che è l'amore dell'altro. E l'amore dell'altro è sempre l'amore alla libertà dell'altro. In altre parole, si può amare unicamente rendendo possibile la libertà all'altro. Anche la somma totale dell'amore che l'essere del Cristo porta incontro a ogni essere umano si riassume nel fatto che il Cristo pone a disposizione di ogni essere umano le condizioni necessarie e globali per l'esercizio della libertà. Amare significa sempre rendere, mettere a disposizione della persona che si ama le condizioni necessarie per l'esercizio della libertà. Amare non significa certo gestire la libertà di un altro. Questo è un pensiero che ho espresso tante volte. Quindi il bene umano è libertà nell'amore di sé, non soltanto legittimo ma necessario. E il bene umano è amore proprio nel rendere possibile la libertà dell'altro. In altre parole, abbiamo una duplice possibilità del male, proprio riferito alla libertà e riferito all'amore. Il male è sempre un omettere la propria libertà, e questa prospettiva sarà alla base di tante riflessioni che farò in questi giorni, che il male è sempre una omissione del bene. Omettere la propria libertà, omettere l'esercizio della propria libertà, omettere l'esperienza della propria libertà è la somma del male per quanto riguarda il bene riferito a me stesso. E impedire la libertà dell'altro è l'altra forma del male. Quindi ci sono due forme fondamentali del male riferito alla libertà e all'amore. Per quanto riguarda me stesso, ogni male morale in me è sempre una forma di omissione della mia propria pienezza, è là dove io sono meno di ciò che potrei essere. Questo pensiero ci occuperà, nel senso che la grande tentazione, il grande errore di pensiero nei confronti del male è sempre quello di volerlo porre in chiave di positività, come se il male fosse qualcosa di reale. Mentre in tutta la tradizione occidentale, a partire da Platone, e Plotino, Agostino, Tommaso, eccetera, in tutto il grande filone occidentale, il male è sempre stato presentato in chiave negativa, in chiave di carenza del bene, in chiave di buco evolutivo. Quindi questo pensiero ci occuperà senz'altro da vari punti di vista. Se la somma del bene è l'esercizio della libertà, è l'affermazione e la realizzazione della libertà, quindi il vivere in pienezza, e se la somma del male è l'omissione della libertà, è il preterire l'umano, allora dobbiamo affrontare più direttamente il mistero stesso della libertà e chiederci quali sono le dimensioni intrinseche immanenti della libertà. Riassumo qui cose che ho già espresso in altri contesti. La libertà, per essere reale e esperibile a livello umano, deve avere due qualità, due diciamo dimensioni, due aspetti fondamentali. Deve essere possibile, realizzabile, e deve essere omissibile, deve essere preferibile. Vedete che entrambe le cose sono messe in chiave di potenzialità. Ho detto possibile, deve essere realizzabile, non già realizzata, ma realizzabile. Perché se la libertà non fosse esperibile, non fosse realizzabile, noi non saremmo liberi. E se fosse già realizzata, non saremmo neanche liberi, perché sarebbe un dato di fatto che c'è, non liberamente, ma c'è appunto come dato scontato. Ora, per rendere la libertà sia realizzabile, realmente realizzabile, sia realmente omissibile, c'è bisogno, proprio perché l'essere umano non può lui stesso creare le condizioni necessarie che rendono realmente possibile la libertà e che rendono realmente omissibile la libertà, dobbiamo renderci conto che viviamo in un mondo, proprio perché facciamo l'esperienza che la libertà è realmente realizzabile e realmente omissibile, dobbiamo postulare, se vogliamo procedere in chiave di pensiero, ma lo esperiamo che è vero, una serie di esseri che chiamiamo esseri del bene perché rendono la libertà possibile e realizzabile, e dobbiamo postulare una serie di esseri il cui compito è di far di tutto perché l'essere umano ometta la libertà, altrimenti non sarebbe realmente omissibile. Ora, in chiave di positività, in chiave di bene, gli esseri che rendono possibile la libertà sono stati nominati molto di più che non gli esseri del male, i maligni, che fanno di tutto per impedirci, per far sì che fanno di tutto affinché noi omettiamo la libertà. C'è una trinità del bene, una trinità di esseri spirituali. Però adesso non ditemi che io sto parlando di esseri spirituali fuori dall'uomo, quando prima ho perorato dicendo che per noi esiste soltanto ciò che sperimentiamo dentro l'uomo. Non è che esiste soltanto l'uomo in quanto essere nell'universo. Però se esistono altri esseri, per quanto ci riguarda, noi possiamo soltanto fare affermazioni su questi esseri in quanto noi li viviamo dentro di noi. In altre parole, facciamo affermazioni su degli esseri che possono esistere in base a ciò che noi esperiamo dentro di noi dell'operare di questi esseri. Ci sono, per rendere la libertà realmente possibile, delle condizioni esterne. In altre parole, sto dicendo che la libertà umana, l'esercizio della libertà umana, che è il bene sommo, non è possibile senza condizioni esterne ben precise. E le condizioni esterne dell'esercizio della libertà è il mondo della natura, il mondo delle pietre, delle piante, degli animali. E la tradizione religiosa dell'umanità ha sempre riferito tutta questa totalità delle condizioni esterne della libertà a un essere divino chiamato il Padre. Il Padre è la divinità in quanto opera dentro al mondo della natura, ma questo mondo della natura per noi è esperibile nel senso che ci presenta, ci porta incontro a livello esperienziale tutte le condizioni necessarie esterne per l'esercizio della libertà. Poi ci sono le condizioni necessarie interne, dentro a noi. La nostra interiorità, noi, ogni essere umano si esperisce, se è sincero con se stesso e se si conosce veramente, si esperisce nella sua anima, nella sua interiorità, come potenzialità reale di libertà. Ora riassumo qui cose che si potrebbero esprimere molto più profusamente. L'essere divino che ha compaginato l'anima umana in chiave di potenzialità di libertà, che ha, diciamo, intriso l'interiorità umana di aspirazione alla libertà, è chiamato il figlio cosmico, il figlio della Trinità, o se volete il Cristo. Quindi tutto l'operare del Cristo lo possiamo riassumere in ciò che lui compie dentro all'anima umana, dentro l'essere umano, per farci esperire interiormente in questa totale aspirazione, in questa totale potenzialità di libertà. Date queste due condizioni globali, condizioni esterne del Padre, condizioni interne create dal Figlio, la realizzazione attuale della libertà, la attualizzazione della libertà è l'esperienza dello Spirito Santo. Ecco la Trinità del bene, la Trinità della libertà. Il Padre che la rende possibile da di fuori, il Figlio che la rende possibile da di dentro, e l'esperienza dello Spirito Santo che è nel trapasso dalla possibilità alla realtà, dalla potenzialità all'attualizzazione. Questa è l'esperienza dello Spirito Santo, non misticismi. L'esperienza dello Spirito Santo è l'esperienza reale, attuale, della libertà in quanto creatività dello spirito umano, in quanto creatività individuale dello spirito umano. Però, cari amici, questo ci porta a dire che ci deve essere una trinità del male, una trinità del male, tra virgolette, e vedrete che la parola male in questi giorni saremmo indotti spesso a porla tra virgolette, perché si è molto moraleggiato sul male, facendone una realtà maligna, metafisica reale, mentre appunto terminare di moraleggiare sul male significa mettere il male tra virgolette e ridurlo alla sua realtà vera, che è quella di omissione, che è quella di carenza, che è quella di mancanza. Quindi ci deve essere una cosiddetta trinità del male, dei maligni, in quanto ci sono condizioni esterne, ci sono impulsi esterni che fanno di tutto per farci perdere la libertà, per farci omettere la libertà. Ci sono impulsi interni che rendono possibile l'omissione della libertà. Non basta che ci sia l'operare del Figlio dentro di noi per rendere la libertà possibile, bisogna che sia anche interiormente omissibile. Quindi ci devono essere esseri spirituali responsabili di agire dentro di noi in modo tale che noi possiamo realmente omettere sempre di nuovo la libertà. L'essere che rende la libertà omissibile tramite le condizioni esterne viene chiamato nella scienza dello spirito arimane. L'essere spirituale che rende la libertà omissibile perché ne crea le condizioni interne, la compagine totale dell'egoismo, se volete, è chiamato Lucifero. E quando l'essere umano, e qui sorge il male, non nella possibilità, ma nell'omissione reale sorge il male, quando l'essere umano omette realmente l'esercizio della libertà, è perché è in preda a Lucifero e a Rimane in combutta insieme. Da prima c'è questa terza dimensione del male, l'anti Spirito Santo, ha da prima una dose un pochino più blanda di Lucifero e Rimane che lavorano insieme, ma verranno tempi in cui sorgerà una terza forza del male che è direttamente contro lo Spirito Santo, perché la scienza dello Spirito chiama la forza asurica, l'essere di Asura. Detto questo, dobbiamo fare un altro grande passo avanti, perché in tutto ciò che io ho detto finora manca la prospettiva fondamentale in tutte le considerazioni della scienza dello spirito, in tutte le considerazioni che siano reali e veramente convincenti sull'umano. In altre parole, mancava finora la prospettiva dell'evoluzione. Ed è questa prospettiva che dobbiamo ora affrontare, perché senza prospettiva metodologica dell'evoluzione, senza renderci conto che non si può considerare il bene e il male sub specie aeternitatis, ma che l'essere umano è intrinsecamente e essenzialmente immerso nel tempo e quindi che si svolge in chiave evolutiva, se noi non considerassimo il bene e il male in chiave evolutiva, travisseremmo i fenomeni, perché assolutizzeremmo ciò che non si può assolutizzare. Prendere sul serio l'evoluzione, renderci conto che ci sono epoche, che ci sono periodi evolutivi ben diversi, capire che ciò che è bene per un bambino appena nato non può essere bene per un essere di 30 anni o di 50 anni, renderci conto dell'importanza fondamentale della prospettiva dell'evoluzione significa capire che non c'è mai un bene o un male assoluti. Un bene o un male, che sia sempre bene o che sia sempre male, non esiste. Esiste soltanto nel pensiero vagato degli esseri umani, nelle astrazioni fuori dalla realtà che gli esseri umani fanno, ma nella realtà dell'umano non esiste un bene assoluto e un male assoluto. Esiste soltanto un bene e un male di volta in volta specifico e relativo al tempo, alla fase evolutiva nella quale ci troviamo. Non soltanto, ma in chiave evolutiva dobbiamo aggiungere la prospettiva individuale. Non soltanto il bene e il male è un fattore evolutivo, ma va presa sul serio anche la dimensione individuale. In altre parole, se è vero che noi siamo individualmente diversi, profondamente diversi, ciò che è bene per l'uno non è bene per l'altro. Ciò che è bene per una persona, per un individuo, può essere molto male per un altro. E tra l'altro, ciò che è bene per lo stesso individuo in un periodo di tempo può essere molto male in un altro periodo di tempo e viceversa. In altre parole, stiamo dicendo che il bene di un tempo è il male di un altro tempo e che il bene di una persona è il male di un'altra persona. In altre parole, proprio la prospettiva evolutiva ci proibisce di assolutizzare e quindi di estrapolare in chiave metafisica assoluta il male, ma di mantenerlo a livello esperienziale di ciò che gli esseri umani trapassano e vivono concretamente attraversando le varie epoche storiche reali. In altre parole, il bene si consegue gradualmente. Se il bene umano è l'uomo stesso, e se l'uomo è un essere immerso nell'evoluzione, significa che il bene stesso è un fattore evolutivo. Uomini non si è, uomini si diventa. Il bene non c'è, ma il bene stesso diviene e avviene. Il bene stesso è qualcosa che avviene. Proprio perché non può essere già dato tutto in partenza, proprio perché l'uomo e l'umano è un fattore di evoluzione, è qualcosa che è in evoluzione, anche il bene è in evoluzione, anche il bene sorge, si sviluppa, si approfondisce, diventa sempre più vero e sempre più reale. Il male, il disumano, si consegue solo gradualmente. La stessa affermazione vale per l'uno e per l'altro. Il bene umano, che è l'essere umano stesso, si può conseguire solo in chiave evolutiva gradualmente, e anche il male umano, e cioè l'omettere può soltanto essere un fattore evolutivo graduale. Se noi riflettiamo fino in fondo su questa realtà, ci viene fatto di dire, però io adesso non ho il tempo di metterci alcuni anelli, diciamo, di pensieri che porterebbero a questa conclusione. Vorrei formulare la conclusione che non può essere nessuna dimostrazione teorica, ma come compito di pensiero. Se uno segue fino in fondo, con coerenza, questa concretezza evolutiva sia del bene che è l'umano, sia del male che è l'omissione graduale dell'umano, conseguirebbe subito la prospettiva della reincarnazione. Perché? Omettere l'umano non è possibile farlo in una volta e non è possibile farlo in una vita, eppure deve essere una possibilità reale dell'evoluzione. E realizzare l'umano non è possibile in una volta sola e non è possibile in una vita sola. Quindi se noi prendiamo sul serio, proprio in chiave di bene e di male, riferito all'umano, alla realtà dell'essere umano, la prospettiva evolutiva ci si apre, direi in un modo più che convincente, la necessità evolutiva della reincarnazione, delle ripetute vite terrene. Qual è allora la legge fondamentale dell'evoluzione? Se è vero che l'essere umano è un essere immerso nel tempo e che soggiace all'evoluzione, la legge fondamentale dell'evoluzione è l'acquisizione e l'appropriazione, una dopo l'altra nel tempo, delle dimensioni dell'umano. In altre parole, il contenuto reale dell'evoluzione è il divenire umani da parte degli esseri umani. È la realtà degli esseri umani che si esperiscono sempre più pienamente e sempre più profondamente nella loro umanità. Questa è la realtà, se volete, metafisica, ma reale dell'evoluzione. Se prendiamo sul serio questa prospettiva evolutiva, allora cominciamo a specificare il bene e il male. Cominciamo a dire il bene di una data epoca è ciò che è reso possibile a noi in chiave di conquista di certe dimensioni dell'umano che sono possibili soltanto in una certa epoca. In altre parole, se parliamo di evoluzione, se parliamo del bene e del male in chiave evolutiva, il bene è sempre ciò che in una data epoca viene reso possibile agli esseri umani in quanto acquisizione dell'umano. Però con questo diciamo che il bene specifico di un dato tempo, cioè l'umano possibile specifico di un dato tempo, ha un duplice aspetto. Ci sono condizioni culturali, condizioni di civilizzazione, di civiltà, che rendono possibile, che devono rendere possibile questo bene specifico, e poi la risposta dell'individuo, il modo libero di ciascun individuo di acquisire, di avvalersi di queste condizioni evolutive per trarne il massimo di umanità. All'inizio dell'Apocalisse di Giovanni, che un libro che racchiude in sé tutti i misteri dell'evoluzione, quindi i misteri della libertà, i misteri del possibile umano, dell'umano possibile, c'è proprio all'inizio una bellissima frase che per farci capire quanto sia urgente la considerazione delle epoche specifiche, perché epoche specifiche significa che il bene è omissibile, nel senso che quando io non ho acquisito ciò che è reso possibile in un'epoca, dopo è troppo tardi, perché l'epoca successiva congegnata in un modo tale da rendere possibili altre conquiste dell'umano. E questo mistero dell'omissibilità e quindi della non recuperabilità, perché una omissibilità che si può sempre recuperabile, che recuperare non è una omissibilità. L'omissibilità della libertà significa che quando io ho omesso ciò che mi è reso possibile in un tempo specifico, il tempo successivo sarà del tutto diverso e quindi non potrò che minimamente o parzialmente recuperare ciò che io ho omesso. E questo mistero della libertà, che deve afferrare il momento unico, perché poi è troppo tardi, quando si è omesso non si può più recuperare, è espresso nell'Apocalisse con questa piccola frase in greco: o kairos engus. Kairos è diverso da chronos. Chronos è il tempo in quanto svolgentesi tutto uguale, è il tempo cronometrico, se volete, chronos, cronometro, il tempo tutto uguale. Invece il greco aveva un'altra parola per riferirsi al tempo, la parola kairos. E la parola kairos significa il tempo unico, il momento che c'è, il momento irripetibile. In altre parole, la costellazione di fattori cosmici unica che non si ripete mai, dove insorge per l'essere umano la chiamata a cogliere la specificità unica delle possibilità evolutive che gli vengono offerte, sapendo che la fantasia morale degli esseri divini è così inesauribile che non succederà mai questo inizio di una noia cosmica, che ci sia un ripetersi di due momenti che siano uguali. O kairos, il momento unico e ripetibile, engus. Questo engus non significa il tempo è vicino, engus significa stretto. Da lì viene l'angoscia, engus, angoscia. In tedesco stretto si dicono proprio eng, una parola che viene da questa parola greca, engus. In altre parole, il tempo non è più dilatato, che posso aspettare ciò che non puoi fare oggi, rimandalo domani, e domani cerca di farlo fare un altro. No, qui ci si dice il tempo diventa così ristretto che il carattere unico di ogni momento è tale che ciò che io ometto in questo momento non lo posso più recuperare tale e quale nei momenti successivi, perché ogni momento è diverso. Ogni momento offre possibilità nuove di evoluzione. Voi direte, ma qui ci vengono le vertigini. No, non è vero, perché se riferiamo questa piccola frase dell'Apocalisse al pensiero umano, al pensare, è proprio così. Nel pensare o si è desti, o si è attivi, creativi dentro al pensare in ogni momento, e allora non c'è mai una ripetizione un secondo dopo del pensiero pensato prima. Il pensiero è sempre creativo, è sempre nuovo, e quindi i momenti del tempo sono tutti stretti, non sono protratti. Un pensiero non diventa così ripetitivo che mi basta per tutta un'ora, perché un pensiero che mi basta per un'ora è povertà interiore, è mancanza di fantasia. Quindi lì ci rendiamo conto che a livello dello spirito, e l'essere umano è un essere spirituale, c'è proprio questa creatività di ogni momento, questa presenza di spirito sempre, che vive sempre nel presente. Se è vero che il bene e il male vanno considerati in chiave evolutiva, se è vero che ci deve essere sempre un bene e un male specifici di un dato tempo, dobbiamo chiederci qual è il bene e il male specifico e proprio di ogni tempo. E prima di rivolgerci al bene e al male specifico proprio del nostro tempo, della nostra epoca, dobbiamo riferire il bene e il male, alla triplice realtà dell'essere umano, sapendo, cioè rendendoci conto, che la presa di posizione di fronte al bene e di fronte al male è triplice. C'è una presa di posizione di pensiero, c'è una presa di posizione di sentimento e c'è una presa di posizione della volontà. Quindi c'è un bene e un male del pensare umano, c'è un bene e un male del sentire umano e c'è un bene e un male del volere umano. Il grande bene del pensare umano è la destezza, è il comprendere, l'afferrare in chiave pensante il bene specifico e unico del tempo presente. Il male del pensare è il dormire, è il non accorgersi. È l'opposto dell'intuito, è l'ottusità mentale. Il male del pensare è l'ottusità mentale. E nessun essere umano deve essere troppo pronto a dire: ma se un essere umano è ottuso non è sua colpa. Lì dobbiamo andare piano, dobbiamo essere guardini, perché abbiamo vissuto già da secoli e da millenni dentro all'esercizio della libertà, e vedremo che anche l'esercizio passato della libertà ha le sue conseguenze, e che noi ci troviamo dentro a tante conseguenze delle omissioni passate. Ma anche le omissioni passate, le mie omissioni passate, sono la somma del male che io ho compiuto. E quindi ognuno deve imparare, deve trovare la forza morale di attribuire a sé le omissioni dell'umano che lui ha compiuto nel passato. C'è un bene del sentimento, che è quello di amare le possibilità evolutive specifiche di un tempo e di un'epoca, e quelle specifiche dell'individuo, che significa che il compito del cuore, il bene del cuore, del sentimento, è di amare il bene che il pensiero coglie a livello pensante. Significa fare delle idee che il pensiero coglie degli ideali, dove le idee del bene divengono ideali, forze reali del cuore, forze reali del sentimento. C'è un'altra, una nuova dimensione del bene che investe il cuore e che conferisce forze di bene del tutto il cuore. E il male del sentimento è l'indifferenza di fronte alle possibilità evolutive del bene. E poi c'è un bene della volontà e un male della volontà. Il bene della volontà è la decisione reale di volere e di attuare ciò che è bene. Non basta conoscere ciò che è bene, non basta amarlo, bisogna volerlo e attuarlo. Quindi c'è un triplice bene dentro l'essere umano: c'è un bene del pensare, un bene del sentire e un bene del volere. C'è un male del pensare, che è il non pensare. C'è un male del sentire, del sentimento, che è la mancanza di sentimento, l'indifferenza. E c'è un male della volontà, che è la rutina, che è l'inerzia, che è la mancanza di impulsi volitivi. Quindi ritorniamo all'affermazione fondamentale che l'esercizio della libertà è il bene, nel senso che noi esercitiamo la libertà nel pensiero, cogliendo il vero, esercitiamo la libertà nel sentimento, cogliendo il bello, vivendo nel bello e amando il bello, e esercitiamo la libertà nella volontà, volendo e attuando il buono. Detto questo, cari presenti, c'è ora un'altra domanda che bisogna porre, e cioè la domanda che riguarda non soltanto gli esseri umani, ma che riguarda eventuali esseri non umani Io non ho detto che non esistono esseri oltre all'essere umano. L'affermazione è che se esistono, noi abbiamo il diritto di parlarne soltanto nella misura in cui si rendono esperibili a noi, dentro di noi, e quindi soltanto nella misura dell'umano che viene suscitato grazie all'interazione con questi esseri. E allora la domanda che viene sempre posta e che va posta parlando del mistero del male è: ci sono esseri extraumani, buoni o cattivi? Perché se noi dovessimo dire che non esistono esseri extraumani, buoni o cattivi, dovremmo veramente attribuire tutta la realtà del male all'uomo stesso. E qui comincia la paura psicologica. E c'è una remora, c'è un'avversione profonda negli esseri umani all'attribuire in tutto e per tutto all'essere umano il male umano. E quindi questa domanda va posta in un modo chiaro e affrontata in un modo sincero: ci sono esseri extraumani maligni, cattivi? Ci sono esseri extraumani buoni, benigni? La prima risposta che io darei, naturalmente questa sera non ci sarà un dibattito, ma domani avete di sicuro possibilità di ritornare alla carica. Io vengo in Italia proprio perché godo questa vivacità che in Germania c'è un po' di meno. La prima risposta che io darei a questa domanda è questa: in che modo, come gli esseri siano in sé e fuori di noi, non ci interessa, perché è un'astrazione e non è per noi esperibile. In altre parole, sindacare sul come esseri extraumani siano in sé, se siano buoni o cattivi, è una disquisizione inutile, perché è una pura astrazione. E nell'astrazione, nell'astratto, si può dimostrare tutto quello che si vuole e si può confutare tutto quello che si vuole. Quindi lasciamo da parte questa astrazione che ci porta fuori dalla realtà dell'umano e diciamo che reale per noi è solo il loro influsso su di noi. Quello c'è, perché quello lo esperiamo. Reale per noi, esperibile per noi, è il loro influsso su di noi. Però va aggiunta subito un'altra cosa: il loro influsso su di noi non dipende da loro, ma dipende da noi. E qui ci sarà un po' da masticare, probabilmente, domani e dopodomani. In altre parole, come altri esseri, tra l'altro altri esseri umani sono anche altri esseri, un altro essere umano non sono io, non è che esiste soltanto io, esistono altri esseri umani. Quindi ciò che io adesso riferisco a esseri spirituali, extraumani del bene e del male, lo si può fare anche per altri esseri. Esistono esseri umani buoni e cattivi in sé? Per quanto mi riguarda, non esistono. Perché io ho degli esseri umani nella realtà soltanto ciò che io di essi esperisco dentro di me. In altre parole, a livello esperienziale, io ho soltanto come realtà il modo di operare di tutti gli altri esseri umani dentro di me, e solo di questa realtà ho diritto di parlare, perché solo questa è la realtà, tutto il resto è astrazione. In altre parole, come un altro individuo umano sia in sé metafisicamente non mi riguarda. Tra l'altro, questo mistero è stato espresso dal Cristo nei Vangeli in un modo lapidare nella frase: non giudicate. Perché un'affermazione sulla realtà intrinseca dell'altro non è possibile, perché io ho a disposizione esperienziale e di percezione unicamente ciò che io dentro di me esperisco dell'altro. Ma allora faccio affermazioni non sull'altro in sé, ma sull'altro in me, che sono due cose ben diverse. Ora, cosa intendo dire io quando affermo che l'influsso di questi esseri cosiddetti del bene e del male su di noi dipende dalla nostra libertà? Intendo dire che noi abbiamo una duplice possibilità: o di decidere noi in che modo questi esseri influiscono su di noi. Se invece lasciamo decidere a loro, il fatto che decidano loro non è da attribuire alla loro volontà, è da attribuire alla mia omissione. Ecco che decido di nuovo io. In altre parole, non perché io ometto di decidere io in che modo questi esseri influiscono su di me, significa che sono loro a decidere come influiscono su di me. No, l'omissione la devo attribuire ugualmente a me stesso, perché sono io colui che ha omesso di decidere io in che modo questi influssi si esercitano dentro di me. In altre parole, il criterio del bene e del male resta sempre e solo l'uomo, l'essere umano, e l'essere umano specifico individuale. Non abbiamo nessun diritto morale di relegare il bene e il male umano a qualcun altro. Vedete che il mio intento è proprio di riumanizzare sia il bene sia il male, perché viviamo in un tempo di povertà spirituale tale che tanti esseri umani come bambini si attendono da Deus ex machina il bene, il grande bene, oppure si attendono da Deus ex machina il grande patatrac, la grande catastrofe, il grande male. E questa è l'essenza dell'alienazione dell'essere umano. Questa è l'essenza dell'abdicazione dell'essere umano. Abdica a condurre lui stesso i destini della storia e dell'evoluzione, e